le voci.
L'età media della popolazione non è mai stata così alta, eppure oggi nessuno più si sente vecchio. Tutti cedono alle lusinghe dell'eterna gioventù. La vecchiaia, al di là delle apparenze, resta sostanzialmente un tabù, benché si presenti ormai come una questione in verità centrale che implica mutamenti sociali, e lo sappiamo, ma anche culturali, di grande portata. La vecchiaia porta acciacchi, è indubbio, con questo facciamo tutti i conti, ma anche il diritto di scoprire una nuova dimensione di vita. Altri ritmi, altri spazi di manovra, altri interessi e altre priorità. Assolutamente degne di nota. Occorre quindi indagare la vecchiaia con nuovi occhi affinché porti con sé slanci, desideri nuovi, ma tutto sommato direi insopprimibili, che hanno diritto di cittadinanza, se solo si è disposti ad ascoltarli e ad assecondarli. Sembra facile a dirsi, ma forse possiamo attivare qualche strategia con gli altri, soprattutto con noi stessi, per affrontarla, la vecchiaia, a partire dal ridare dignità al termine vecchiaia. Dal canto nostro ci proviamo tra pochissimo e lo facciamo con Giampaolo Cereghetti, nuovo presidente dell'ATTE, e con Lidia Ravera, che al tema ha dedicato ben 3 romanzi, tra cui il più recente, Il Terzo Tempo, e non per caso intitolato così, pubblicato da Bompiani, ma soprattutto al tema ha dedicato anche un blog omonimo, ovvero www.ilterzotempo.org. E allora partiamo da qui. A voi chiediamo, come vivete la vostra vecchiaia o come progettate di viverla?
Per parlare con Rete 1, 0848 03 07 07.
You are the universe, and there ain't
Dunque, abbiamo intitolato la nostra trasmissione Riprendiamoci la vecchiaia, perché, come diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti, perché viviamo nel paradosso della società dell'invecchiamento progressivo, dove ci sono sempre più vecchi o anziani che dir si voglia, e che in futuro saranno sempre di più naturalmente, ma viviamo secondo modelli e secondo schemi giovanilistici, paradigmi e luoghi comuni che ci costringono a negare la nostra e altrui vecchiaia. Insomma, continuiamo a vivere in un mondo che rimuove sostanzialmente, ci piaccia o no, è ancora così, la vecchiaia, mettendola al bando, ma non possiamo più permettercelo, credo. Intanto ben arrivata Lidia Ravera, che è in linea. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno e ben arrivata. Con noi c'è anche Giampaolo Cereghetti, da poco nuovo presidente del Latte, e io credo che proprio possiamo partire da qua. Lidia Ravera, vogliamo riprenderci il termine vecchiaia, il diritto alla cittadinanza della vecchiaia?
Ma a me piace moltissimo il termine vecchio, mentre detesto anziano.
Esatto.
La vecchiaia è un'avventura squisitamente individuale. Hai la vecchiaia che ti meriti, ci lavori tutta la vita. Io ci ho lavorato tutta la vita, ho una vecchiaia deliziosa e vorrei riqualificare il termine piuttosto che usare dei sinonimi inquietanti.
Riqualificare il termine è quello che nel nostro minuscolo, neanche piccolo, proviamo a fare adesso, anche proprio aiutandoci con il suo apporto, perché lei ha dedicato tempo, spazio e libri a questo tema, tra cui l'ultimo venuto è Il terzo tempo per Bompiani, ma ci veniamo tra un attimo. Giampaolo Cereghetti, pensa anche lei che il termine vecchiaia abbia diritto di cittadinanza e vada riqualificato?
Penso proprio di sì. Penso che la generazione nostra, intendo dire quella di Livia Ravera e mia, perché siamo coetanei, abbia proprio questa responsabilità di non pensare, come hanno intitolato Aime e Borzani il loro libro, che invecchiano solo gli altri.
Esatto.
Invecchiamo tutti, è una faccenda di cui ci dobbiamo occupare con un impegno intellettuale, direi etico, che va proprio
anche perché è come riprenderci un pezzo di vita,
reinventare una condizione, certamente sì.
La
condizione
in questo senso è un'urgenza
vecchio. Sì.
Riprenderci in mano un pezzo di vita. Lidia Ravera, dicevamo, lei lo fa da parecchio, tant'è che al tema ha dedicato Piangi pure, Gli scaduti e ora Il terzo tempo, in cui racconta di Costanza, brevemente lo dico, che presto sarà annoverata tra i vecchi e che combatte per vivere il suo terzo tempo a modo suo, compreso un progetto considerato sconsiderato, cioè riunire nella casa convento ereditato dal padre i compagni con cui da giovane negli anni 60 aveva condiviso impegno politico quando politico era privato e viceversa, per creare una famiglia larga con cui condividere rogne e progetti, giusto?
Sì, lei pensa, quando muore sua madre, qualche anno prima, lei lascia suo marito. Si sono molto simpatici, continuano a vedersi, hanno una bella relazione, però lei dice invecchiare in coppia non mi va, invecchiare in coppia e declino allo specchio, non mi piace. E quindi decide di rompere la coppia. Quando muore anche suo padre, lei a 64 anni si trova improvvisamente orfana. Intanto fa una riflessione sul fatto che la prima volta nella storia dell'umanità che si diventa orfani sopra i 60 anni, no? Ma succedeva molto prima.
Esatto.
Dopodiché si rende conto che non vuole neanche invecchiare da sola, dopo lo shock della morte dell'ultimo genitore che ti fa sentire che in prima fila sei tu, cioè sei proprio sotto il fuoco nemico, e decide che non può neanche invecchiare da sola, allora non vuole invecchiare in coppia, non vuole invecchiare da sola, resta soltanto il gruppo e lei insegue il gruppo della sua adolescenza perché ha capito una piccola cosa profonda che a me è servita moltissimo e anche ai lettori del mio romanzo, a quello che mi dicono nei molti incontri che faccio in giro. Lei ha capito che se la quarta età è come l'infanzia, si va verso il silenzio, verso la dipendenza dagli altri, la terza età è come l'adolescenza. Hai bisogno di accettare un corpo che cambia esattamente come ai tempi del menarca a 13 anni. Hai bisogno di conferme perché hai bisogno di sentirti amata, perché sei in crisi, perché è difficile uscire dall'infanzia e quella è l'adolescenza, ma è difficile anche uscire dalla vita attiva e quella è la terza età. Quindi hai bisogno di rassicurazioni, di conferme e vuoi ridere con i tuoi amici, vuoi stare con quelli che hanno la tua età e anche un po' in un apartheid, come fanno gli adolescenti che stanno sempre lì tra loro con le loro cuffiette e campano tra loro. Ecco, a lei viene proprio voglia di fare gruppo con i suoi coetanei e fare rumore, ridere per niente. Si mette a inseguire l'allegria. Inseguire l'allegria è forse la cosa più difficile, perché si può anche essere sereni, si può essere sereni, si può essere saggi, forse si può persino essere un pochino felici, ma allegri è veramente difficile. E lei, che è una vera pazza, io la adoro, punta all'allegria e la persegue militarmente.
Lidia Ravera, lei ha messo tantissimi ingredienti in questo intervento che sono esattamente quelli che vogliamo qua e là tentare di sviluppare. Allora, Giampaolo Gereghetti, cercare l'allegria, riprendersi questa terza età che diventa simile all'età dell'adolescenza, è una considerazione interessante.
Sì, devo dire che io non mi sono mai considerato vecchio, ho smesso da talmente poco tempo di lavorare e non ho mai avuto tempo di proiettarmi troppo su quel che sarebbe capitato, e anche da pochissimo ho preso la presidenza dell'associazione della terza età e ho scoperto in questo esercito di 13.000 affiliati con più di 600 pantere grigie, che sono questi volontari che fanno un lavoro immenso, che sì, c'è qualche cosa che avvicina l'esperienza della vecchiaia a quella dell'adolescenza, addirittura della fanciullezza. Sì. Una delle prime cose che mi ha colpito già da direttore dell'università della terza età è stata questa maggiore sincerità, che è una cosa che mi è piaciuta molto, che riguarda anche in fondo la mia esperienza.
Freni inibitori che se ne vanno.
Sessantottina, sì, sì. Ecco, e la mia lamentela verso gli studenti che mi è capitato di dirigere per tanti anni, che mi sembravano troppo supini rispetto a quello che capitava. E quello che mi piace è questo nuovo radicalismo che in qualche modo, certo, sembra possedere l'anziano e che è un punto di partenza. Naturalmente non dovrebbe essere un punto di partenza di chiusura, ma direi piuttosto di apertura, di sguardo verso le altre generazioni, soprattutto quelle un paio più perse, dei giovani, che stanno anche peggio probabilmente di noi.
Riferire di un intervento breve ma mi sembra efficace e piacevolissimo. Rosa dice: ricordiamoci che non si invecchia, si diventa croccanti. Vi piace? Si diventa croccanti, però è pur vero che questa stagione, alla ricerca dell'allegria, insomma, punta in alto, no? La nostra Costanza, protagonista del libro di Lidia Ravera, ma al di là di questo dico, va preparata, cioè bisogna in un qualche modo lavorarci tutta una vita, Lidia Ravera.
Ma sì, io vorrei citare l'incipit del mio romanzo che un pochino risponde a questa domanda, ed è questo: quando si è giovani più o meno tutti nello stesso modo. Vecchi, se si resta in vita abbastanza, lo si diventa ognuno a modo suo. La giovinezza viene contraffatta, corteggiata, rimpianta, e una diffusa vanteria, in certi casi una giustificazione. Quasi sempre la condizione necessaria, anche se insufficiente, per essere invidiati. La vecchiaia e la resa un finale scontato alla morfologia della tragedia. Come per la maggior parte delle tragedie acclarate, genera innanzitutto i negazionisti. No? Ci sono i negazionisti,
sì, no? Certo.
Quelli che la vecchiaia non esiste, e se esiste capita soltanto agli sfigati.
Esatto.
Poi ci sono i nostalgici del passato, nelle due varianti, lirici e acidi. I primi sono inoffensivi, i secondi sono rosi dall'invidia da evitare. Più articolati, ma state attenti, i martiri della dissociazione positiva, quelli che si dichiarano vecchi e giovani dentro, come se arrivati a un certo punto non si avesse più diritto a essere interi. Ultima categoria, i partigiani del rimpianto, quello che avrei potuto fare e non ho fatto. In genere si tratta di vecchi ferocemente incazzati con se stessi e perciò costretti prima o poi a ricorrere ai farmaci antidepressivi, ansiolitici, sonniferi. Costanza non apparteneva a nessuna delle patologie elencate, era una studiosa del fenomeno.
Come lei, ecco, peraltro, eh?
Io il primo libro sull'invecchiare l'ho scritto a 26 anni. 26
eh sì.
Anni, si chiamava Ammazzare il tempo, edizioni Mondadori.
Vero.
E quindi non ero imputabile di lavorare per me stessa, lavoravo per l'umanità, perché il tema del fatto che la vita ha un termine è il problema dell'umanità, non è un problema che riguarda chi ha 60 anni, è un problema che riguarda anche chi ne ha 13, perché il fatto che la nostra vita abbia un termine e che la vecchiaia sia l'unica malattia dalla quale nessuno può esentare se stesso rende questo tema molto importante e molto intergenerazionale. Io non scrivo per i miei coetanei, anche se salvo volentieri i miei coetanei dalla depressione.
Ci scrivono: ad ognuno il diritto ed il dovere di invecchiare come vuole, senza né idealizzarla né compatirla, ma semplicemente viverla. Così ci scrive Renata. Ecco, però questo è forse più facile, Cerghetti, per alcuni privilegiati, perché ci sono forse anche dei problemi legati, per esempio, a cos'era la vita cosiddetta attiva, il mondo del lavoro. Se tu per una vita hai potuto fare un lavoro che coincide con i tuoi interessi e con la tua passione, forse puoi procrastinare questa cosa in forma, diciamo, privata, no? Se questo non è successo, forse ti trovi nudo, ti trovi ad affrontare una stagione e forse bisogna trovare degli strumenti, che non è così banale trovare, perché non è sempre uguale per tutti.
Sì, è possibile, forse chi ha svolto una professione di carattere intellettuale verosimilmente è un pochino più protetto, l'artista quando smette, lo scrittore quando mai smette, forse quando gli crollerà la penna dalla mano per sopraggiunta deficienza fisica. È ovvio che quando naturalmente si cessa un lavoro in un contesto magari competitivo che ha reso affannosa la vita, il non aver mai cercato di in qualche modo prepararsi il passaggio successivo può creare un momento di vuoto, che però è anche una prospettiva interessante. Dico, è capitato anche a me pochi mesi fa di dovermi dire da un giorno all'altro: oggi non ho l'agenda piena di appuntamenti. E questo spazio riconquistato, che è un momento anche di riflessione rispetto...
Intanto capire che uno spazio riconquistato è già un passo.
Sì, penso che sia non è un luogo comune, è una riconquista di uno spazio di libertà.
Diamo la parola a Feliciana, che attende in linea. Buongiorno.
Buongiorno signora, state parlando della vecchiaia.
Sì.
Dovete citare assolutamente il libro di Marco Augé, Il tempo senza età. Mm. La vecchiaia non esiste, esiste la vita in pratica. È un libro che mi è piaciuto tantissimo.
Ecco, quando noi abbiamo capito...
Antropologo.
Sì, Marco Augé. Quando noi abbiamo capito questo, forse abbiamo capito tutto, Lidia Ravera. Grazie signora.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Il libro di Marco Augé, leggo tutto quello su cui riesco a mettere le zampe. È chiaro che la vecchiaia è una parte della vita.
Mi ha tranquillizzato. C'è la vita, non la vecchiaia. I alti e bassi della vita anche quando siamo vecchi.
Grazie signora.
Io l'ho trovato infatti semmai un po' ovvio. Mi piace andare un po' più in là di questa, che è una considerazione giustissima, ma diciamo un po' ovvietta. Perché è chiaro che la vita è un viaggio. Ogni età è un paese straniero. Puoi avere due mentalità. Quella del viaggiatore, e ogni paese straniero ti diverte, ti eccita, vai a scoprirne usi e costumi, ti piace la cucina, ti impadronisci del linguaggio, perché sei un viaggiatore e ti piace essere spaesato e conoscere paesi nuovi. Oppure puoi arrivare alla vecchiaia, attraversare le stagioni della vita con la mentalità del turista. Il turista non capisce niente, guarda tutto e non capisce niente e vuol solo tornare a casa. E confronta tutti i nuovi piatti che assaggia con le tagliatelle di sua nonna e allora non fa un passo in avanti. Io cerco di coltivare per me, e ovviamente le protagoniste dei miei romanzi mi aiutano moltissimo, la mentalità del viaggiatore. È chiaro che la vecchiaia è una parte della vita, come l'infanzia, come la giovinezza, come la maturità, sono paesi stranieri. Io ci entro con divertimento, poi magari mi verrà noia anche questa nuova fase della vita in cui sono appena entrata. Per adesso sono un viaggiatore attento, guardo ogni dettaglio, mi diverto moltissimo. Lo slogan è per una vita che duri tutta la vita.
Però Lidia Ravera, e io sottopongo ad ambedue questa pur breve riflessione, per le donne bisogna pur dire che è senza dubbio più difficile andare incontro al rapporto con il proprio tempo, per liberandosi anche dalle briglie di ogni stereotipo. Insomma, abbiamo passato decenni, che ci piaccia o no, ad essere mogli, madri, prima figlie naturalmente, insomma sempre in un ruolo, e questo, insomma, tutte le stagioni sono state abitate da un ruolo, e togliersi tutti questi ad essere donna e concedersi questo diritto non sempre è facile.
Ma la cosa che penalizza le vecchiaie femminili è che lo stereotipo della donna giovane, oggetto di desiderio e fertile, è uno stereotipo che pesa pesantemente, proprio, ma molto pesantemente, su tutte le donne. Mentre Sicuramente agli uomini viene fatto vengono fatti parecchi sconti su questo piano, tant'è vero che loro possono scegliere tra tre generazioni quando si riaccoppiano, altra cosa che succede molto nel terzo tempo, possono scegliere tra tre generazioni, le donne no, perché mentre le trentenni pare che adorino i sessantenni, i trentenni non adorano affatto le sessantenni. E allora bisognerebbe forse interrogarsi anche su questo. Cioè, le donne purtroppo vanno a scadenza prima e in maniera più crudele. Allora bisogna, care ragazze, signore, signorine in ascolto, lavorare sull'immaginario collettivo. Io faccio la mia parte con i miei romanzi, che ciascuno faccia la sua, perché bisogna veramente ridisegnarlo. Tra l'altro noi in Italia siamo il 22,8% della popolazione. Vi parlo degli over 60, anzi forse addirittura degli over 65, degli ultra 65 anni. Siamo una maggioranza, lo eravamo quando siamo nati, continuiamo a esserlo. Quindi prendiamo in mano le briglie del nostro destino e ridisegniamoci e riscriviamoci i copioni della nostra vita adulta in questo tratto di strada.
Io la ringrazio tantissimo, Lidia Ravera, per questo apporto, perché mi sembra di poter capire che si può invecchiare abitando, come lei credo abbia scritto, il proprio tempo per non esserne abitati. Quindi dirigere la barra della nostra giornata dove vogliamo noi, capendo dove siamo.
Io ho un blog su questo.
Esatto, che abbiamo avuto modo di citare, che è www.ilterzotempo.org. E quindi potete arricchire questo momento. Grazie Lidia Ravera, buona giornata.
Grazie a voi.
Ricordo ancora brevemente che è autrice ed è in libreria da poche settimane di Il Terzo Tempo, pubblicato da Bompiani. Ancora grazie a Lidia Ravera. Noi ci permettiamo un momento musicale e poi torniamo.
Lo superficial cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. ya todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Per parlare con Rete 1, 0848 03 07 07.
Esattamente, questo è il numero per raggiungerci e a voi continuiamo a chiedere come vivete la vostra vecchiaia o come progettate di viverla, perché è anche una questione di progettare il proprio futuro, oltre che vivere e progettare il proprio presente. Una signora ci scrive: bisogna anche riflettere, e a questo punto chiedo lumi a Giampaolo Cereghetti, riflettere sulla morte che è più vicina e non negarla. Intendo dire integrarla dentro di noi, sia uomini che donne.
Eh sì, mi verrebbe voglia di rispondere alla signora citando Camilleri, all'intervista bellissima che ha rilasciato a Massimo Ammaniti, che ha scritto un bel libro, La curiosità non invecchia. Camilleri dice: la rassegnazione e la rinuncia non mi appartengono, non mi sento di dire che quello che avevo da fare l'ho fatto e che quello che volevo conoscere l'ho conosciuto. E però dice più avanti: la curiosità per gli altri non finirà neppure nel momento in cui non sarò più in grado di scrivere o di dettare. Credo che continuerà ancora. Sarò curioso anche nell'attimo stesso in cui chiuderò gli occhi. Dirò: mo vediamo che succede.
Questa è la prospettiva giusta,
sì,
no?
Penso di sì.
Questa è la prospettiva, secondo me, ad ogni età.
Da un signore di 92 anni.
A dirla tutta sempre, no? Quindi faccio la domanda che ho fatto prima a Lidia Ravera, Giampaolo Cereghetti. Prendendo atto, come recitava la canzone di Mercedes Sosa, Todo cambia, che è un bene comunque, le chiedo: come invecchiare allora senza essere vecchi, se mi permette, no? Perché io conosco dei giovani vecchissimi e dei vecchi assolutamente più brillanti, interessanti e con forse più benzina di tanti altri, no? Come abitare quindi il proprio tempo?
Io credo che bisogna farlo come suggerisce Camilleri, ispirati dalla curiosità, che significa avere un atteggiamento che rivolto all'altro. Ravera poco fa parlava di essere dei viaggiatori nel mondo e di avere lo
e non
stesso,
dei turisti.
E non dei turisti. E credo che il segreto stia fondamentalmente in questo, nel non ripiegarsi per quanto possibile su se stessi. È più facile da dire
che
naturalmente
da fare,
che
certo,
da fare, perché poi si fanno i conti, superata una certa età, con le difficoltà fisiche, coi primi acciacchi, a volte con vere e proprie esperienze di sofferenza.
Ma anche con tante delusioni, no?
Anche con le delusioni. E da questo punto di vista uno sforzo di mantenersi attenti soprattutto verso gli altri diventa magari più difficile.
Ma non si possono riciclare queste delusioni?
Io penso e direi di sì. Prima Ravera diceva che in fondo le donne sono quelle che hanno un rapporto più problematico con la vecchiaia, soprattutto nella prospettiva di accettare che il proprio corpo per la donna potrebbe essere più difficile.
E questo è un tema, eh?
Certamente lo è, e d'altra parte però è significativo che facciano parte dell'associazione ticinese Terza Età 13.000 persone e che circa il 70% di queste siano di sesso femminile, che nell'esperienza delle mie frequenze dei corsi di Unitre ci siano molte signore che hanno un'energia positiva riguardo quello che vengono a fare, allo studio, all'incontro con le altre persone che partecipano al corso, che mi sembra straordinaria. Quindi forse non è poi così soltanto difficile per la donna, magari da un certo punto di vista c'è una predisposizione maggiore ad accettare di rimettersi in discussione e di farlo in una prospettiva in cui l'altro conta. C'è questa apertura, questa ricerca dell'incontro con l'altro che vedo diffusa nelle socie del latte. Non voglio adesso dire che per i maschi è una cosa totalmente diversa.
Mi lei ha il polso.
Vissuta
insomma
in una maniera diversa. Sono anch'io un viaggiatore, primo osservatore di questa realtà che in realtà conosco abbastanza poco perché ci sono appena arrivato. Ma sì, vedo che ho parecchie cose da imparare.
E allora possiamo anche vedere, no, con quale visione lei prospetta la sua attività, quali sono i progetti della sua nuova presidenza al latte.
Dunque una presidenza che ha a che fare anche con problemi di natura finanziaria, quindi in realtà c'è una dimensione di tipo organizzativo e gestionale che è un elemento di preoccupazione. D'altro canto, senza volersi esprimere adesso in maniera troppo definitiva, perché c'è qualcuno che giustamente ha fatto osservare che bisogna almeno un anno prima stare attenti e imparare di capire, poi qui per me sono passati pochi mesi, ma mi rendo conto, e questo si collega anche un po' al discorso che fa Ravera nel suo romanzo, Latte è una grossa realtà, sono 13.000 soci e soci all'incirca, ci sono 11 centri, la maggior parte sono socio ricreativi, ce ne sono però due anche di tipo socio assistenziali, che si occupano quindi di una fragilità avanzata, di una terza età con una problematica soprattutto fisica, quella relativa alle questioni cognitive, piuttosto qui nella nostra realtà associata al lavoro di prosenectute. Questi centri in cui ho detto molte centinaia di volontari fanno un lavoro straordinario rispondono certamente all'esigenza di un anziano che in questo momento è maggioritario nell'associazione, che è quello pienamente della terza età, diciamo oltre la soglia dei 70. Esiste la categoria che nei grafici demografici è la più grossa, quella dei nuovi anziani, a cui appartengo anch'io, che in questo momento fatica molto a riconoscersi anziana. E qui Latte dovrà studiare delle strategie, non per dimenticare chi in questo momento ha bisogno di ricorrere ai centri diurni, che sono dei luoghi di socializzazione fondamentali, ma anche per fare qualcosa nella prospettiva di chi in questo momento pensa, come il titolo del libro che citavo prima, che invecchiano solo gli altri. Latte da questo punto di vista fa un grosso lavoro, per esempio col suo dipartimento dei viaggi, che è il punto d'aggancio
che funziona moltissimo
insieme all'Università della Terza Età, che pure riguarda un pubblico numeroso, relativamente scelto, che segue con un certo interesse le nostre iniziative. Iniziative che stanno negli ultimi tempi cercando anche di spostare l'attenzione, non, ma neanche per diversificare più di tanto, mantenendo ciò che è tradizionale, cioè il corso universitario con un professore alla cattedra che spiega delle cose e al quale si possono porre le domande, col quale si dialoga, ma neanche di entrare nella prospettiva di qualcosa in cui c'è una dimensione più partecipata. Abbiamo fatto un'esperienza molto positiva con Fabio Pusterla di comunità di lettori in cui la dimensione anche intergenerazionale ha giocato un ruolo interessante. Si sono incontrati gli anziani coi giovani nell'esperienza condivisa della lettura. Ne faremo una con Massimo Gezzi prossimamente di esperienza di scrittura, e ne faremo forse un'altra anche di archeologia, di partecipazione allo scavo a Tremona insieme a una generazione anche più giovane di persone che si occupano di archeologia.
Benissimo, allora noi abbiamo ancora un aggiornamento via Swiss, dico bene? Dico bene.
Segnaliamo la fine del pericolo sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione sud, causato in precedenza da oggetti sulla carreggiata, e in Val di Blegno è stata ripristinata la circolazione su entrambe le carreggiate sulla strada principale tra Lottigna e Acquarossa. Ricordiamo che oggi dalle 12 alle 18 circa, a causa del passaggio di una tappa della gara ciclistica del Tour de Suisse, sono da prevedere problemi di traffico a partire da Locarno, passando poi da Cugnasco fino a Bellinzona. La gara proseguirà poi verso Tusis e infine, passando per il Passo dell'Albula, la tappa terminerà a La Punta. La polizia consiglia di utilizzare strade alternative e di seguire indicazioni del personale sul percorso.
Ed eccoci dunque, no? Le pantere grigie, come sono state ormai definite, hanno una loro, diciamo, presenza nella società percentualmente, attivamente. Però vorrei anche capire a questo punto se la società di fatto prende atto di questa percentuale alta in tanti altri modi, cioè non soltanto riconoscendo numericamente la cosa, ma anche attivando un tipo di società che tenga conto di questo. Perché a me sembra che stiamo sempre lavorando su altre percentuali.
Questo è un aspetto complesso sul quale credo sia anche difficile pronunciarsi in maniera definitiva. La sensazione mia è questa, è che stante anche le situazioni economiche difficili, un po' in tutti gli stati, anche nel nostro evidentemente, certo, si tende a lavorare oggi molto sull'urgenza. Quindi è vero che
si tampona
le cure mediche molto migliorate, la speranza di vita che si è allungata, insomma Ravera stessa diceva ci vogliono ancora 30 anni dopo, sì, che si è entrati in pensione. È assolutamente vero che questo capita, ed è vero anche quindi che di conseguenza, lo diceva già Rita Levi Montalcini in un suo bellissimo libretto che mi capita spesso di citare, che ci sono naturalmente i deficit cognitivi, che sono però parte di una patologia che accompagna l'anziano. No, non è un fenomeno così strano, ma è vero che è aumentato e quindi si va a tamponare questo. Si fanno più letti, si preparano nuove case per anziani, si immaginano nuove strutture. Forse bisognerebbe anche non dimenticare che c'è un'azione preventiva che ha necessità di essere sostenuta. Intendo dire che, per esempio, il lavoro dell'università della terza età non è una questione solo per chi in qualche modo vuole atteggiarsi ancora studente, sebbene abbia sua... No, c'è in quella prospettiva un'occasione straordinaria di coltivare la curiosità di cui dicevo prima, ma anche di coltivare dei rapporti sociali, perché uno per andare a frequentare i corsi si deve preparare, esce, c'è un incontro che precede, c'è un durante la conferenza, c'è un dopo, c'è magari il tè o addirittura la cena. Questa prospettiva in cui l'anziano, magari quello solo, è chiamato a uscire di casa, incontrare, a relazionarsi con gli altri, mi sembra fondamentale. Tanto meglio se si riesce a farlo non in un contesto isolato da club, ma insieme anche all'altra parte fragile, io penso, della nostra società, che è quella rappresentata oggi dai giovani, minoritaria, schiacciata quasi, in difficoltà a trovare posti di lavoro, pure da noi.
Abbiamo in linea Gloria che ci racconta il suo percorso. Buongiorno Gloria.
Buongiorno signora.
Buongiorno.
Veramente sono molto emozionata di sentire la sua voce, perché veramente ogni mattina l'ascolto a lei e alle altre della 1, dalle volte dalle 7 e mezza o dalle 7 in avanti, come io mi alzo.
Grazie.
Ho 87 anni. La sì. Mia voce non pare di 87, come dice il mio dottore.
Esatto, è verissimo.
Sì. Il mio dottore dice che la mia testa funziona molto bene, però purtroppo io sono molto handicappata dei miei piedi e delle mie gambe.
Sì.
Non posso camminare da sola. Mi hanno dato la sedia a rotelle e grazie al mio nipote posso passeggiare e posso andare, come io amo tanto Lugano, tanto il lago di Lugano, quel pezzettino di costa che va de Paradiso fino a Lugano, veramente lo amo da morire. E allora grazie a lui posso vederlo. Però devo dirle una cosa.
Sì.
E purtroppo abito a Paradiso da 54 anni. Però le dico la verità, che sono dal 2004, 2005, 2006 che ho cominciato a non camminare. Però è quello che mi lamento del comune di Paradiso. Perché non ci mette i posteggi per le persone handicappate? Per esempio, devo andare in banca, che sono 200 metri la mia banca, e non posso posteggiare. Mio fratello non può posteggiare perché la polizia viene subito e lo corre. Malgrado che ho il cartellino che dice che porta una persona handicappata. Non c'è in la posta, non c'è in la farmacia. Ma perché ci trattano così a Paradiso? Non ci amano.
Non credo che non vi amino, che non la ami.
Il nostro
però stato. Lei solleva un problema che è enorme e io la ringrazio, perché in un qualche modo lei ha dato fisicamente forma alla domanda che io volevo rivolgere a Giampaolo Cereghetti. È un mondo per vecchi? Cioè, è questo che chiedo, no? Siamo pronti a capire che una bella fetta della nostra società, dei cittadini aventi diritto esattamente come i più giovani, oltre a chiedergli di lavorare sempre più, di più negli anni, perché si dice che si diventa vecchi più tardi, che si può, che qui, che... Però ecco, è un mondo pronto ad accettare questa fetta dei cittadini?
Temo di no, ma lo dovremo capire prima o poi, costretti dalla logica dei numeri.
Esatto.
Perché prima Ravera parlava del 25%, beh, in Svizzera siamo già al 30%, lei diceva siamo la nazione, no, è la Svizzera quella che ha la maggiore percentuale di anziani, il Canton Ticino domina la media,
sì,
nazionale.
Esattamente.
E non è possibile chiudere gli occhi. Io penso da questo punto di vista che l'ATE abbia fatto anche un buon lavoro per iniziativa di Pietro Martinelli, uno dei vari presidenti dell'ATE, lanciando un concorso che si intitolava Abitare Meglio, ha posto il problema dell'alloggio dell'anziano. Adesso la signora parlava dei posteggi, che è naturalmente anche
certo,
questo.
Un esempio, ma
esiste un problema dell'alloggio. Noi abbiamo nel nostro territorio,
certo.
Mario Botto parla spesso di deposito di case, costruite 1000 casette intorno, eccetera, e tutto va bene finché sei perfettamente autonomo. Nel momento in cui scatta un problema sia di deambulazione, spostamento, chiudono apposta, chiudono i vari negozi, eccetera. Ecco che l'abitare anziano diventa problematico. Si sono state fatte alcune cose, mi pare che in Canton Ticino c'è un fiorire di iniziative.
C'è una sperimentazione di co-housing molto interessante.
Esatto, spero anche grazie alle iniziative dell'ATE, che ha premiato per esempio il progetto della Fattoria dei Cuntit a Castel San Pietro, che immagina proprio di sistemare appartamenti che non costituiscono ostacolo per l'anziano che ha delle difficoltà motorie, ma che dovrebbe anche offrire uno spazio per le famiglie con giovani bambini, per ricostruire idealmente un contesto da villaggio in cui sia ancora possibile trovarsi, parlare, avere uno scambio.
Tutto questo ha come premessa un cambio di mentalità, perché finché rimaniamo ridicolmente giovanilisti, secondo me non ci aiutiamo.
Sì.
Questo secondo me è un po' sottovalutato, no? Perché si rincorrono le nuove generazioni perché sono il mercato, scusate se salto i passaggi e arrivo al dunque. A questo punto viene da dire anche la cosiddetta terza età, i vecchi sono il mercato, visto che si profilano percentuali incredibili.
Molto interessante, anche perché probabilmente non solo qui da noi, questi viviamo la fascia della popolazione che ha un agio economico.
Quelli che vanno in vacanza, quelli che sono liberi da impegni, quelli che possono spendere.
Poi i dati di Prosenectute hanno anche mostrato che uno svizzero su 8 vive in una condizione di povertà, quindi esiste anche un versante che ci deve molto preoccupare, perché è lì che si annida per esempio il rischio della solitudine.
Anche perché non si vorrebbe essere sempre usati come consumatori, no? Ma come persone.
Assolutamente.
Però è un dato di fatto.
Però i numeri fanno sì che questa nuova generazione degli anziani che si affaccia all'esperienza della vecchiaia debba sentire su di sé questa responsabilità, che è di natura etica, che è di natura intellettuale. Bisogna reinventare in qualche modo la condizione anziana, bisogna studiarla perché non c'è mai stata prima.
Certo.
Quando mai si è avuta una società in cui tutti campavano così a lungo?
Lo diceva anche la Ravera prima, no? È la prima generazione che diventa orfana oltre i 60 anni, oltre i 70.
Assolutamente è così. La generazione di Ravera e mia è la generazione che ha conosciuto poco i nonni, per esempio, o non li ha conosciuti affatto.
Certo.
Oggi la presenza del nonno nella struttura familiare è addirittura diventata fondamentale. Questo potrebbe essere tratto un punto di partenza su cui incominciare a lavorare e riflettere.
Su cui lavorano anche molte associazioni come Ava Eva, per esempio.
Sì,
no?
Ma anche l'ATE, che assicura per esempio un appoggio scolastico ai ragazzini di prima e di seconda media, cercando di intervenire non tanto a supplire lacune nelle materie, ma a fare quell'osservazione diligente che normalmente il genitore non ha più tempo di fare se siamo in una famiglia monoparentale o con due genitori che devono lavorare, se non ci sono i nonni, insomma, ecco. Questo tipo di atteggiamento,
anche se anche il nonno non è più quello di una volta, rivendica i suoi spazi
giustamente,
non di diventare la colfa.
Però
a risparmio,
ci sia un'utilità anche in un atteggiamento di questo genere, che crea un aggancio, che dà un senso alla presenza dell'anziano,
crea continuità intergenerazionale. Vorrei riferire di qualche messaggio. Anna per esempio dice: mia mamma è una vera leonessa, 86 anni, negli ultimi 5 anni ha superato due malattie potenzialmente letali con tanto di estrema unzione, aggiunge in modo, devo dire, molto ironico, e adesso è più bella e attiva che mai. Tempo fa mi ha addirittura detto che tutto sommato è fortunata. Mi ha fatto ridere, chissà, forse voleva una terza estrema unzione. Devo dire, simpaticissima Anna, che però ci racconta molto di più di tanta teoria, no? Poi un altro signore, Tonino, dice: buongiorno, io vorrei tanto invecchiare perché è un privilegio riservato a pochi. Vivere la mia vecchiaia e fare tante cose che mi sono precluse ora. Non male, eh? Anche, ha ragione. Per questo sarebbe bello andare in pensione un po' prima. Poi un altro signore dice: volere avere un aspetto e una vita giovane a tutti i costi, a volte si scade nel ridicolo. Accettiamo il terzo tempo che avanza. Non si può che dargli ragione. L'essere umano dovrebbe dedicare la prima parte della propria vita ad imparare, la seconda a lavorare e la terza a riflettere su che cosa è la vita e che cosa non ne ha fatto lui. Wow. Gli anziani di giorno, per gli anziani di giorno c'è abbastanza, manca aiuto per chi ha bisogno di notte. E qui andiamo sul lato pratico di cui abbiamo potuto osservare e parlare prima. Noi ci stiamo per salutare Giampaolo Cereghetti, però possiamo anche dire che in fondo la vecchiaia è l'età che ci insegna a scartare, a delimitare, a discernere, possiamo anche dire dei no in tutta libertà che forse prima non ci potevamo permettere. E questa è una bella conquista.
Penso di sì. Penso che una delle cose che ho imparato frequentando per esempio i corsi di Unitre è che è assolutamente vera questa frase di José Saramago, e che leggo: io penso che più si è vecchi più si diventa liberi, e più si diventa liberi più si diventa radicali. E in questa sincerità di fondo vedo qualche cosa che avvicina molto l'esperienza della vecchiaia a quella dell'infanzia o comunque della giovinezza.
In fondo chiudiamo il cerchio, no? Come avevamo cominciato, torniamo a ribadire una cosa che secondo me è anche illuminante e aggiunge una prospettiva. E a proposito di chiudere il cerchio, vogliamo sentire 27 secondi di una dichiarazione estrapolata da una intervista più lunga che andrà in onda venerdì 30 giugno alle ore 10, fatta ad Elda Lanza, che ha iniziato a scrivere all'età di 87 anni, oggi ne ha 93. Sentite.
Mi ha molto aiutato, questo lo dico per Dario Fo, a essere allegra. Non ero allegra, ero una ragazza molto triste, ero una ragazza molto seria, molto compresa di tutto quello che facevo, femminista, ma... e lui mi diceva sì, allegra. E sono diventata allegra da vecchia. E questa è la cosa più bella che io ricordo di quel lungo cammino che ho fatto dall'infanzia non troppo felice a questa vecchiaia allegra.
E questa è una prospettiva, riconquistare se stessi, no? Addirittura essere più allegri e tutto sommato, aggiungerei, felici di vivere il proprio tempo, perché in fondo si è vissuto per qualche cosa, è una conquista. Scusate.
Penso di sì, penso proprio che, tratto la voce giovanilissima,
assolutamente, informissima,
dimostra che effettivamente lì c'è un valore e che non ha nessun senso ripiegarsi su se stessi, ma è che in questa possibilità straordinaria di potersi aprire...
Forse di essere se stessi più di prima.
Sì, con uno sguardo che comunque deve riguardare l'altro. È in questa prospettiva che è possibile dare un senso e forse anche essere, se non felici, allegri.
Esattamente, grazie a Gianpaolo Cereghetti. Mille Voci naturalmente torna domani, e domani parleremo di territorio, termine che viene utilizzato, anche abusato, direi piegato in mille contesti, alle volte anche strumentalmente. Noi vogliamo capire qualche cosa di più: come è usato, come si delimita il territorio, quanto è variato il concetto di territorio nel tempo. Ne parliamo domani con Gianfranco Elbling, membro di Pro Helvetia, direttore del Teatro Sociale di Bellinzona, ma anche ideatore del Festival Territori, che aprirà i battenti a luglio, ma anche con la storica e docente Sonia Castro e con l'architetto Benedetto Antonini, già capo della sezione pianificazione del Dipartimento del Territorio. Insomma, cosa si intende per territorio? Ci ritroviamo domani per parlarne. Da Rossana Maspero, buona giornata a tutti.